Ciao.
Ah, ecco cos'è quel che fai, perché continui la canzone.
Certo, io canto.
Ah, perché l'altra volta non capivo, cioè, vabbè, ha fatto però non avevo capito.
Cioè, sono un genio incompreso, capite?
Hai ragione. Mannaggia.
Vabbè, a parte gli scherzi, siamo in un Saved Recipe.
Yes, che buono.
Quindi già aprite gli stomaci, dice così?
Giustissimo.
Quindi oggi parliamo, Robby, di formaggio.
Mamma mia, ragazzi, che ti devo dire, benedetta.
Diciamo che i formaggi occupano nel patrimonio enogastronomico piemontese una parte molto importante, perché sono proprio più di centinaia e numerosi di essi hanno acquisito nel corso degli anni, pensa, la denominazione DOP e DOC.
Denominazione di origine protetta e controllata.
Wow, quanta cultura.
Tutto
il Piemonte è costellato da specialità casearie più o meno conosciute nel resto d'Italia e nel mondo, ma diciamo che però tutti i piemontesi amano il formaggio. Infatti è spesso impiegato in ricette tipiche di questa tradizione culinaria, come per esempio le fondute, i tomini al verde, all'interno della pasta fresca.
No,
e
ti prego,
ha,
basta, smettila.
Infatti si parla, pensate, di una storia millenaria che vede fino dal 5000 avanti Cristo addirittura le popolazioni indoeuropee, emigrate poi in Piemonte, impegnate proprio nella produzione di latte. Possiamo affermare che la produzione di formaggi sia ormai più che consolidata in Piemonte già in epoca romana, quindi è molto molto antica, in quanto pensate che Annibale, scendendo dalle Alpi per conquistare Roma, si fermò proprio a Susa per rifocillare il proprio esercito con la toma.
Hai,
cioè,
capito?
Gli hanno fornito pure il carburante, mannaggia, vedi?
Vai, mangia, formaggio.
Tra l'altro, tra i tanti antipasti piemontesi, i tomini al verde, diciamo che sono proprio imprescindibili.
Esatto, infatti anche quando ho fatto la laurea, come antipasto avevamo il tomino al verde. Per forza, perché quello bisogna mangiare. Comunque, il tomino piemontese è un formaggio, ahimè, grasso o semigrasso, a pasta molle, realizzato a partire dal latte di vacca o latte misto, ottenuto unendo le due mungiture della giornata. Che ho appena scoperto che a quanto pare la giornata se ne vanno due di mungiture.
Sì.
Comunque, è reperibile fresco, asciutto o stagionato. Il tomino stagionato lo si può anche trovare, tra l'altro, conservato sott'olio. Comunque, fresco o stagionato che sia, può essere utilizzato come formaggio da tavola o impiegato in cucina. Nella versione fresca, ovviamente, è protagonista dei famosissimi piatti come i tomini al verde con il bagnette vert, cioè il bagnetto verde, i tomini con il bagnetto rosso a base di pomodoro o i tomini elettrici caratterizzati da un condimento piccante di olio e peperoncino. Questi sono i miei preferiti, tra l'altro, buonissimi. Spagnolin, detto in dialetto. Comunque, in origine il tomino piemontese era preparato dalle massaie con una metodologia, tra l'altro, molto semplice. Il processo di produzione è rimasto comunque poco complesso, però può variare ovviamente in base alla zona di origine, altrimenti non si avrebbero tanti tomini differenti. In linea generale si riscalda il latte crudo tra i 35 e i 40 gradi e si aggiunge poi il caglio. È un po' un primo sale come formaggio che si fa. Comunque, la cagliata poi è rotta in due tempi, coagulata e poi tagliata. Dopo la scolatura, che viene in apposite forme, il tomino piemontese viene prima scaldato in pasta e poi a secco, e poi, ragazzi, ovviamente si gusta. Ma ci fermiamo 3 minuti perché c'è No Stress di Marco Mengoni.
Nuvole nel cielo, marshmallow, gioventù bruciata in ostello, fa buio nelle retrovie, ma se arrivi tu torna un sole yellow. Forse tu hai ragione, io sbaglio, mi dici dove corri già Rambo, diversi come techno e tango, easy rider spando. Ehi, hey baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Hey baby, no stress, fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Illuminata, Santa Britney liberata, forse è tutto un karaoke in playback, non c'è più feeling, no funk, no feeling, no punk,
quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di danza. Hey baby, no stress, fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Ci danno nuvole, anche sentirci alieni a volte ci fa bene, che il buio se ne va. Hey baby, no stress, fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress.
Oh, in questo periodo di sessione, ragazzi, no stress, state tranquilli.
Dovremmo mettere un cartellone, però.
Esatto, ma purtroppo siamo a ingegneria, quindi purtroppo stress deve stare forte. No,
quello è.
Comunque, ragazzi, eccoci tornati. Adesso è arrivato il momento di passare da un formaggio all'altro e parlare del Castelmagno. Avete mai mangiato il risotto al Castelmagno? Beh... Comunque, tra i formaggi piemontesi, ovviamente il Castelmagno DOP si distingue. È un formaggio a pasta semidura, purtroppo anche lui grasso, e di media stagionatura. Le origini del Castelmagno sono molto antiche, pensate che arriviamo al 1277, in una sentenza che lo cita come tributo dovuto agli usufruttuari al marchese, dagli usufruttuari al marchese di Saluzzo, proprietario dei pascoli nei comuni di Castelmagno e di Celle di Macra. Nel tempo comunque ha acquisito molta popolarità e è diventato anche, tra l'altro, molto famoso in epoca ottocentesca, quando divenne addirittura formaggio prestigioso italiano, presente nei menù più importanti delle cucine inglesi e francesi, quindi molta molta importanza. Dopo quest'epoca d'oro ha perso purtroppo un pochino il suo... la sua, diciamo, fama, perché ci fu lo spopolamento proprio delle montagne in cui veniva prodotto, e il Castelmagno quindi rischiò addirittura l'estinzione fino agli anni 80, quando poi ne venne ripresa la produzione e il formaggio ottiene riconoscimento DOC a livello nazionale. E successivamente nel 1996,
hai visto?
1996, quando nasce Benedetta, la denominazione DOP guadagna la denominazione DOP, denominazione di origine protetta a livello europeo, che direi non è assolutamente da poco.
Infatti ad oggi il Castelmagno DOP è considerato uno dei formaggi tipici italiani, insieme proprio al Gorgonzola DOP, anche a livello europeo e mondiale.
Mamma mia, che buono il Gorgonzola!
Infatti è conosciuto in tutta la penisola e in Europa, ed è tornato ad essere un alimento principe, utilizzato proprio nelle migliori cucine internazionali, sia come ingrediente che come formaggio proprio da degustare nella sua purezza, nei vari taglieri, quelli di salumi e formaggi che piacciono un po' a tutti.
Mamma mia!
Infatti, tra l'altro, questo formaggio si presenta al consumatore in una forma cilindrica, quindi tradizionale, con un diametro tra i 15 e i 25 centimetri e un peso che può variare fino dai 2 ai 7 kg. Insomma, la cosa di 7 kg di Castelmagno, mica piccolo. Poi la crosta è sottile e rugosa e ha un colore giallo tendente al rossastro, che va via più scura in base al tempo di stagionatura del formaggio. Insomma, descritta così non è che proprio sembra una cosa
invitante, però
vi assicuriamo che lo è.
È buono.
Inoltre, tra l'altro, presenta anche delle venature di colore verde-blu, che è proprio il prodotto dello sviluppo naturale delle speciali muffe che poi lo contraddistinguono, che poi contraddiscono un po' tutti quelli che sono i formaggi erborinati. Però comunque anche questo, diciamo, non aiuta nella nostra descrizione. Però vi assicuriamo assicuriamo che è buonissimo. Infatti proprio il Castelmagno DOP è un formaggio, proprio il principe della ricetta classica della fonduta di formaggi, che dai, oh, a chi è che non piace?
È
ci
buonissimo.
Sta il Castelmagno, quindi è vedete buonissimo. Che la descrizione a volte il vestito non fa il monaco, com'era quella roba là.
È vero, è vero.
Infatti diciamo che il suo aroma forte e piccante rende saporita proprio quella crema che si accompagna con i crostini, diciamo che quello quando nelle fredde giornate di montagna è la morte sua, diciamo, no? Che vuoi, eh?
Vero, verissimo.
Ma adesso è arrivato proprio il momento di cambiare argomento e passare ad AK7 con Come la prima volta.
Un sospiro per dirmi che
era AK7 con Come la prima volta. E adesso è arrivato il momento di una cosa veramente, veramente particolare, che a proposito di Tomini non vedevamo l'ora di raccontarvi. Che infatti voi dovete sapere che esiste la battaglia dei Tomini. Ma
ragazzi,
andiamo con ordine.
È un'esperienza unica, cioè...
andiamo con ordine perché è veramente una cosa che...
Comunque sta cosa che in Piemonte si lanciano cibo
è una cosa... È così.
Cioè allora... qualunque cosa devono lanciare.
Allora, sappiamo che in Piemonte il carnevale è, diciamo, una tradizione secolare molto sentita ed è proprio ricca di storia e folklore, nella quale proprio si tende di rievocare delle vecchie leggende, ma anche gli usi e i costumi popolari di epoche passate. E fin qua ci siamo. Ma e quindi poi diciamo che anche uno degli scopi centrali delle manifestazioni carnevalesche nei diversi borghi piemontesi è sicuramente la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici locali, in cui il tutto, diciamo, in un'atmosfera più particolare di festa e di partecipazione. Però diciamo che molto insolito è il carnevale che si svolge a Chieverano e nella frazione di Bienca, che sono due piccoli borghi proprio della provincia di Torino, qui dietro, diciamo nell'Alto Canavese, ai piedi della Serra Moreica. E qui proprio si svolge la battaglia dei Tomini.
Oh!
Così.
L'idea
nasce nel 1978 da un piccolo gruppo di amici, con il desiderio di inventare qualcosa di stravagante e molto particolare, prendendo spunto dalla famosa battaglia delle arance, proprio di Ivrea.
Giustamente.
Il problema principale era trovare l'oggetto più adatto da tirare durante la battaglia. Eppure, pensando ai tipici prodotti locali, ecco, diciamo che la soluzione gli parve ovvia.
No, mi fa ridere che sono proprio andati a pensare.
E cioè, i tomini. Allora, a me questa soluzione non è che proprio mi pare ovvia, però a quanto pare a questi signori di Chieverano...
e l'hanno organizzata anche bene, perché proprio la battaglia dei tomini si svolge poi in un'unica piazza, dove c'è un gruppo di tominieri a terra e uno sul carro che si colpiscono a tomini in faccia. Cioè, è bellissima questa cosa. È poesia.
È assurdo.
Potrebbe sembrare una cosa alquanto disgustosa, no, ma è anche molto divertente, questo è poco ma sicuro. A differenza delle battaglie delle arance, tra l'altro, la battaglia dei tomini di Chiaverano e di Bianca non è così famosa. Infatti sono in pochi a conoscere questa particolare festa. Comunque, proprio per questo è nata l'associazione Tominieri Chiaverano, che ogni anno, nonostante le difficoltà magari economiche e logistiche, si impegna come meglio può a portare avanti questa tradizione. Qualcuno potrebbe tirar fuori la questione dello spreco alimentare, giustamente devo dire,
esatto,
come anche per le arance, che è un po' la principale critica rivolta a questo tipo di carnevali. Però la bella notizia, la bellissima notizia a cui hanno, diciamo, soluzione che hanno pensato, è che in realtà i tomini usati durante la battaglia non sono commestibili. Certo, te li stai lanciando in faccia e comunque...
Non è così una bella notizia in realtà.
Esatto. Però si tratta di formaggio di scarto che andrebbe comunque buttato via. Quindi a sto punto, ragazzi, giochiamoci. Questo è Androman con Torre Eiffel.
Ti va di salire con me in cima alla Torre Eiffel. Eiffel. Premo play sul display e non ci penso a tutti i miei guai. Batto con il piede a tempo. No, no. A questa canzone che non ha fine. A tutte quelle volte che mi hai detto ti prego no, oggi non voglio uscire.
Oggi no,
oggi non voglio uscire. E mi vedo diverso se guardo allo specchio. Vedo sempre il riflesso di quello che sento. Ti va di salire con me in cima alla Torre Eiffel. Cambio città tipo tutta l'estate. Non si ferma il tempo quando il cielo cade. E canti le canzoni di Martin Garrix. E mi vedo diverso se guardo allo specchio. Vedo sempre il riflesso di quello che sento. Ti va di salire con me in cima alla Torre Eiffel. Cambio città tipo tutta l'estate. Non si ferma il tempo quando il cielo cade. Noi vogliamo e la bussola gira. E gira e gira così. E gira così.
Eccoci tornati. Tra l'altro, ma tu lo sapevi che la Torre Eiffel la volevano togliere? La volevano smontare?
Non lo so questa cosa, ma veramente.
Perché dicono che ai cittadini parigini non è mai piaciuta la Torre Eiffel. L'hanno sempre vista come simbolo. Cioè, il fatto che sia diventata. Loro preferivano di più il Louvre. Fosse stato simbolo.
Sì, vabbè, perché alla fine è una cosa di ferro.
Di Parigi.
Inizialmente non era costruita
però,
per essere un'opera d'arte,
esatto,
effettivamente.
Esatto. E infatti, tra l'altro, doveva durare anche poco. E dicono che la manutenzione di quella struttura ogni anno costa migliaia e migliaia,
sì, certo, solo
di euro,
antiruggine che ci devono buttare sopra, scusa, solo per dirne una.
Quintali e quintali. Comunque, niente, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ormai la dobbiamo chiudere e quindi vi salutiamo con il nostro sito web ondequadre.polito.it, dal quale potete ascoltare la nostra diretta cliccando sul tasto play, cioè proprio un tastino play, voi cliccate e sentite la diretta. Per il resto, ragazzi, Instagram polito_ondequadre, Facebook, Twitter, TikTok polito_ondequadre e Spotify polito_ondequadre. Ciao ciao.
Ciao.
Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città.